Questo applauso è giustificato perché, nonostante le comprensibili difficoltà della traduzione, che è sempre anche un po' tradimento, è inevitabile, abbiamo potuto apprezzare non solo la scienza ma anche la sapienza del professor Hengel in tutti i dettagli che ci sono stati offerti. Si coglie proprio dalla diversità questa unità, si coglie l'azione di persone, di una vita, soprattutto si coglie un avvenimento in atto. C'è tempo per alcune domande, io pregherei chi volesse di presentarsi già al microfono. Nell'attesa mi permetto di rivolgerne una io al professore. Mi ha molto colpito No, il traduttore è stato bravissimo, non... Mi ha molto colpito alla conclusione della presentazione del rapporto tra Pietro e Marco, questa sua osservazione. Il Vangelo non è un semplice rapporto storico che vuole soddisfare solamente la curiosità del lettore. Marco vuole sempre anche per predicare. Lo fa raccontando in modo drammatico la storia di Gesù. È stato un errore. Ecco, vorrei, professore, chiederle se può... So di aprire un tema vasto, ma se può approfondire questo punto, è stato un errore che si siano volute separare queste due componenti, racconto storico e cherigma, così ugualmente, lei ha fatto questo segno, ugualmente amalgamate in Marco e negli altri Vangeli.
Natur, dass wir immer trennen wollen, was zusammenhängt. Das gehört zum, nicht die Geschichte fängt an mit einem Brudermord. Zwei Brüder, Cain und Abel.
Fa parte della natura umana, noi tendiamo sempre a separare tutto. La storia stessa nasce con l'omicidio tra due fratelli.
Und wir wollen trennen, was zusammengehört, und das ist auch die Sünde der heutigen Theologie, und ich würde meinen, wir verstehen das Evangelium nicht.
Cerchiamo sempre di dividere, di creare divisioni, anche delle cose che dovrebbero restare insieme, è un peccato della teologia odierna.
Dass der Deus incarnatus, der fleischgewordene Gott in Jesus Christus, ja, fleischgewordene Logos eine Geschichte hat.
Gesù come Dio incarnato, come Logos incarnato, ha una storia.
Die nicht nur wie ein theologischer Traktat systematisch im Stile des Aristoteles entwickelt werden kann, sondern die zunächst einmal erzählt und in der Erzählung als Wahrheit bekannt werden muss.
Non è un trattato filosofico nello stile di Aristotele, ma è un fatto che bisogna anche raccontare.
Ich habe einen Kollegen, er ist ein wirklich hervorragender Theologe, der möchte in den Evangelien immer nur die wahre Dogmatik sehen.
Un mio collega, un eccellente teologo, vorrebbe vedere soltanto immer, la dogmatica, la dottrina nei Vangeli.
Nach dir hat der liebe Gott einen Fehler gemacht.
E io gli rispondo sempre, ma guarda, secondo te allora Dio avrebbe fatto qualche errore?
Er hätte statt der vier Evangelien, vier verschiedene Erzählungen in Zeit und Raum einen theologischen Traktat hier im Neuen Testament schreiben lassen.
Non avrebbe dovuto far scrivere quattro Vangeli, ma un unico trattato teologico.
Das Problem ist, ein logischer Traktat, den kann man natürlich unanfechtbar machen, weil alle Geschichte, die erzählt wird,
die erscheinen als relativ. Und kann bezweifelt werden und ist natürlich immer gegenüber aller Kritik offen und verwundbar. Aber das ist ja das Problem, dass sich Gott nun in dieser Welt, nun am Kreuz in einem Menschen Jesus von Nazareth gewissermaßen in die Hände von uns Menschen gegeben hat und dass er immer neu auch in der Geschichte der Kirche leiden muss bis zu unserem
Mutter. È molto facile creare un trattato logico, inattaccabile, stringente, chiuso in se stesso. Invece qui non abbiamo a che fare con una pura logica, abbiamo a che fare col Dio che si è fatto uomo, quindi si tratta di una persona viva, quindi dobbiamo anche accettare tutte le eventuali contraddizioni che possono nascere, derivare da questa diversità, da questi fatti umani, veri.
Prego, se ci sono domande, lì c'è il microfono. Sì, lì, quello.
È una domanda molto breve, professore, una curiosità che mi porto da dietro da molto tempo. È possibile determinare un genere letterario per i Vangeli? Tra i generi diversi letterari del mondo antico, età classica, in quale tra tutti questi può rientrare i Vangeli? Niente altro.
Wenn man jetzt die Evangelien als eine Literaturgattung ansieht, wo könnten die reinpassen?
Sie sind Biografien einzigartiger Art.
So sind es altro delle biografie di tipo molto particolare.
Die nächsten Parallelen ist die antike Biografie. Freilich sind sie ganz anders. Sie sind im Grunde ohne wirkliche Parallele. Das Markus-Evangelium ist eine wirkliche Neuschöpfung, denn die antike Biografie will nicht in dieser Weise verkündigen.
C'è un parallelismo con le antiche biografie, le forme antiche che esistevano nell'antichità, però questa creazione di San Marco, per esempio, questo Vangelo, è un fatto del tutto nuovo, cioè non esisteva niente di paragonabile.
Prego, prego, prego.
I Vangeli sono come delle pietre scolpite, ma li hanno costruite, hanno costruito queste pietre degli uomini di Dio. Noi sappiamo che Neemia parla del muro, che le famiglie costruivano con le pietre squadrate il muro. Ebbene, i santi, cioè gli eletti, gli uomini nati di nuovo, gli evangelisti, i profeti, hanno edificato un muro che è la parola di Dio, una parola che dura oggi in eterno. I cieli e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Ora, noi siamo chiamati a edificare la nuova Gerusalemme nel nostro cuore, il regno di Dio che è dentro di noi. Dobbiamo pellegrinare, fare il viaggio più importante della nostra vita per trovare il regno di Dio, cioè lo Spirito di Dio, cioè la comunione con Dio dentro di noi, perché il regno di Dio è dentro di noi.
Ora, mi perdoni, prego. Abbiamo già avuto una conferenza, possiamo arrivare alla domanda.
Adesso facciamo la domanda. Ora, considerato ciò, considerato per esempio che per leggere un versetto che mi è capitato adesso, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Io penso che sono guidati dallo Spirito di Dio non solo i cattolici, gli evangelici, gli anglicani, gli ortodossi, ma anche gli ebrei e anche i musulmani. E lo Spirito di Dio anima è anche nei buddisti, negli induisti, in molti altri che non si identificano in nessuna religione. Ora siamo tutti fratelli e dobbiamo lavorare per creare una società multietnica, una società piena d'amore, e pertanto vorrei chiedere questo.
Perfetto.
Si può fare un forum delle religioni, come è stato auspicato molte volte, di tutti i credenti, forum delle religioni di tutti i credenti, per lavorare per la pace.
La domanda
è
chiara, lasciamo rispondere il professore.
Qualcuno vuole degli opuscoli del segretariato attività ecumeniche o altri incontri ecumenici, li posso dare io.
Grazie.
Sono di tutti i cristiani. Grazie.
È vero ecumenismo, lasciare anche spazio alle altre domande e alla risposta del professore. Prego.
Grazie di questa testimonianza.
Ich möchte den letzten dogmatischen Satz aus dem Römerbrief des Paulus vorlesen.
Vorrei leggervi l'ultima frase dogmatica della lettera di San Paolo ai Romani, che riguarda il ritorno, la sua visione del ritorno a Israele. Per me la frase più importante in assoluto, la frase teologica dell'Apostolo San Paolo, per me come luterano, che è la lettera ai Romani 11:32, che riguarda appunto la sua citazione.
Beschlossen unter den
Dio,
Ungehorsam, auf dass er sich aller erbarme. Könnten Sie es
la misericordia per tutti gli indecisi, potrebbe leggerlo in italiano, nella versione italiana. Avete qui il Nuovo Testamento in italiano, qualcuno nella versione?
Ja, lesen Sie es vor. Römer 8.
Romani 8.
11:32. Das ist hier 11:32. Ja, Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. Und dann kann Paulus nur noch im Hymnus sprechen.
E poi invece San Paolo parla in inni.
O profondità della ricchezza della sapienza e della scienza di Dio. Und so weiter. Nicht wahr? Das ist die Antwort auf Ihre Frage.
E questa è la risposta.
Volevo ringraziare per la sua conferenza, e quello che volevo dire è che dopo la sua testimonianza mi sono sentito confermato in una cosa a cui credevo sempre da piccolo. Si vuol tradurre un po'? Okay. Volevo essere d'aiuto, ma... E cioè che la spiegazione più ragionevole è che i Vangeli siano resoconti di testimoni, diretti o indiretti. Allora, io ho sempre creduto, ma mi sono trovato confermato, che la spiegazione più ragionevole dei quattro Vangeli è che siano resoconti di testimoni diretti o indiretti.
Ah, also er hat immer geglaubt, dass jetzt die vier Evangelien Berichte sind, ob sono diretti o indiretti.
Non siamo rimessi allora di fronte con potenza alla persona di Gesù, cioè siamo nella stessa situazione della gente che, sentendo Gesù parlare, diceva: ma costui non parla con autorità.
Die Evangelisten wussten ein wenig mehr. Der Markus konnte den Petrus besser befragen als wir den Markus.
Gli evangelisti sapevano un po' di più su Gesù di noi, perché Marco qualche domanda poteva farla, San Pietro molte più domande che non noi a San Marco.
Sì. Aber im Grunde ist natürlich die Lage vergleichbar.
Ma comunque in linea di massima è paragonabile la situazione.
Lukas hat noch Augenzeugen gekannt, nicht wahr? Und er konnte sie befragen und hat sie befragt.
E anche Luca poteva ancora porre domande wir ai testimoni
noch,
oculari e l'ha anche
wir
fatto.
Haben nur noch dieses indirekte Zeugnis.
Noi invece abbiamo soltanto questa testimonianza indiretta.
Kein Buch in der Welt hat eine solche Kraft über die Herzen bezeugt wie die vier Evangelien.
Ma non c'è libro al mondo che abbia dimostrato un tale potere sui cuori come il Vangelo.
Damit das muss uns genug sein. Lassen wir auch heute noch die Evangelien sprechen zu unserem Herzen und unserem Verstand.
E ciò dovrebbe bastarci. Facciamo parlare i Vangeli ai cuori e alla mente.
Avevo uno passaggio in più.
Facciamone solo una, per favore. Se no facciamo un nuovo, convegno. No, se c'è qualcun altro. È una... No, no, adesso sei qui. Prego.
Okay. Allora,
una domanda.
Sì. Quindi questo desiderio di spiegare tutto dei Vangeli in termini razionali, cioè questo razionalismo, come lo si definisce, non è come un cancro che distrugge non solo la fede in Dio, in Cristo, ma anche la ragione stessa. Cioè
chiaro,
che questa...
Der Rationalismus ist nicht wie ein Krebs, der den Glauben, nicht nur den Glauben an Christus zerstört, sondern überhaupt Religion zerstört.
Ach, ich glaube, die Rationalisten sollten rationaler sein. Die Grenzen des Rationalismus zu erkennen.
Se i razionalisti fossero veramente razionali, riconoscerebbero i limiti del razionalismo.
Ultima domanda, let's go for it.
Sì, ma molto conciso. Adesso non mi ricordo qual era il punto dei 10 che ha fatto. Comunque, in un punto mi ha colpito un passaggio che ha fatto, e cioè dicendo che cioè, se la verità è una, esistono modi diversi per guardarla, no? E da questi nascono anche cioè le contraddizioni possono essere spiegate anche in questo senso. Volevo domandare rispetto a questo punto, e riprendendo anche l'osservazione che faceva Stefano, il professor Stefano Alberto, e cioè è vero che legando il messaggio di salvezza, il Vangelo verso cui si guarda, a quell'uomo, io lo capisco ancora di più questo aspetto, perché essendo legato il messaggio di salvezza a un uomo, io posso essere colpito da quest'uomo in modo diverso da come è colpito lui. Ad esempio, e volevo che lei spiegasse meglio questo punto, cioè del legame fra il messaggio di salvezza e quell'uomo rispetto a come i quattro Vangeli sono nati. Si capisce?
Es gibt ein Bild von Karl Barth. Das geht mir immer durch den Kopf.
Karl Barth hat creato un'immagine.
Die Offenbarung Gottes ist ein ungeheurer Berg. Und ich kann an keiner Stelle, wenn ich herumgehe, den Berg ganz überschauen.
La rivelazione di Dio è come una montagna gigantesca, non c'è punto dal quale si possa vedere tutta la montagna, dovunque mi sposto vedo sempre nuovi aspetti, nuovi lati di questa montagna. Quindi non sono mai in grado di vederla intero, però so che è un'unica montagna, la montagna di Dio, per così dire.
Jeder ist in eine bestimmte Perspektive oder einen bestimmten Aspekt hineingestellt.
Ognuno è relegato ad una certa prospettiva grazie alla sua origine, alla sua biografia, al suo modo di vivere.
Und das verpflichtet uns zur Toleranz.
Ciò ci dà il compito di essere tolleranti.
Nur derjenige kann wirklich tolerant sein.
Soltanto costui può essere veramente tollerante.
Der weiß, dass es eine Wahrheit gibt.
Che la esiste la verità.
Pilatus,
mentre il più intollerante è Pilato, Ponzio Pilato, che chiede cos'è la verità. Quello è il giudizio più intollerante, perché qui la verità viene negata completamente e gli nega la tolleranza e rende impossibile la tolleranza che accetta anche l'altro.
La ringraziamo ancora moltissimo. Se permettete due brevissime osservazioni per concludere, poi ancora un avviso da darvi. La prima è questa, che realmente il contributo del professor Hengel questa sera ci è stato prezioso. Prezioso per renderci conto che partendo dal presente, dall'esperienza cristiana, cioè dal riconoscimento della presenza di Cristo, l'attenzione alle fonti, la testimonianza delle fonti continuano in modo sempre nuovo a fondare la ragionevolezza di questo riconoscimento. Non un mito, non un semplice racconto, ma, come più volte è emerso questa sera, questo duplice aspetto indivisibile di fonti storiche antichissime e di testimonianza di fede. E il secondo aspetto per cui dobbiamo essere particolarmente grati al professore, consentitemelo, è proprio quello che Don Giussani ci insegna ad apprezzare come vero ecumenismo. Alcuni di voi hanno giustamente parlato di testimonianza, non solo scienza, ma sapienza. Tutta l'arte del professore, l'arte nell'indagare questi testi, nel renderceli vivi, testimonianze di un'avventura iniziata 2000 anni fa, ma che anche dura adesso, è questa sera il contributo più bello a una comprensione reale di che cosa sia ecumenismo, valorizzazione di ogni posizione, così che noi veramente ci sentiamo consentanei, concordi con lui che è luterano in questa difesa della storicità, quindi della ragionevolezza dell'esperienza cristiana. Per questo lo ringraziamo ancora tantissimo, e insieme a lui sua moglie, che lui ha voluto non a caso, in un passaggio umanissimo che mi ha molto colpito, citare, proprio per rendere conto di come è umano che dopo 40 anni di matrimonio uno ricorda tutti gli inizi, così dopo 40 anni si ricordano tutti i particolari della persona che si ama, e quella persona è Gesù Cristo. Vi do ancora un ultimo avviso. Si tratta della prossima importante conferenza, il 4 novembre, giovedì, alle ore 21, qui sempre alla Sala Sant'Antonio, ci sarà una conferenza di Monsignor Lorenzo Albacete, docente al Seminario St. Joseph di New York, su persona, libertà e Stato, il problema dell'appartenenza. Introdurrà Alberto Savorana, direttore di Tracce. Grazie. Aspettate.
Grazia della vostra francesa e sincerità.